RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura e formazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Ebbene, un saluto a tutte e tutti, questo è Diego Armando, il calcio è una malattia, saluto a tutte e tutti nel giorno del ecumenico, abbiamo un nuovo Papa, Abemus Papam, abbiamo un nuovo Papa.
E invece abbiamo sempre il solito cialtrone al microfono.
Al microfono il solito cialtrone, io pensa se fossi diventato io Papa, no, immagina io. Se io fra qualche anno divento Papa, è possibile? Non è possibile di essere.
È capace, mi converto.
Comunque, il primo papa interista della storia dell'umanità, Marco, è una cosa incredibile, proprio tutte coincidenze incredibili in questo periodo. A parte le battute, come Marco Bosco parla, di ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Sentite questa voce, perché ce l'hai così? Raccontaci, l'apertura di oggi è dedicata alla partita, ahimè, lo devo dire, incredibile, emozionante. Io sono partito vedendo Inter Barcellona con tutte le mie maledizioni azteche per farvi eliminare. A un certo punto, complice anche l'intollerabile modo di giocare il Barcellona, che tutti quanti dicono il Barcellona patrimonio dell'umanità, intollerabile. A un certo punto ho detto vincete, passi l'Inter per favore, e infatti l'Inter è passata. Sì, come l'hai vissuta? Raccontaci come l'hai vissuta. Sarebbe bello avere anche il buon Palmiscianino con noi, ma insomma, non capiamo.
Oltre ad essere passata l'Inter, è passata pure la voce. È passata la voce perché, insomma, come capirai, mi sono scatenato. Avevo preventivamente scritto ai miei vicini.
Eri solo?
Sì, io non le divido certe partite. E avevo scritto ai miei vicini perché lui è romanista e spesso strilla quando segna a Roma. E gli ho detto: guarda, Simone, mi sentirai strillare se facciamo qualche gol. E lui: non ti preoccupare, strilla quanto ti pare, quanto ti invidio. Solo che quando stavamo sul 3-2 lui mi ha scritto: non mollà, mi scriveva, è stato bello, potevamo parlarci dalle terrazze e ci scrivevamo su WhatsApp. Come l'ho vissuta? Ho vissuta in maniera così, da cardiopatico, quindi nel momento in cui stavo seduto mi dovevo dare una calmata, ho fumato. I sigari non si fumano con la stessa frequenza delle sigarette, no? È noto. Io, una volta che mi sono fumato 3 mezzi sigari al giorno, ho fumati 6, uno via l'altro.
Ma una cosa, tu al gol di Rafinha all'88esimo, sì, del 3-2.
Ho scritto nelle chat: peccato, ci avevo sperato fino all'ultimo, per me eravamo eliminati.
Certo, sì, non pensavi che riuscisse.
No.
Secondo te è stata più la determinazione cieca della squadra per cui tifi, di quei genitori calciatori, il carattere, che poi in questi casi la fa la differenza, cioè anche pensando a quello che succederà poi col Paris Saint Germain il 31 maggio,
sì,
è proprio questa caratteristica quella che ti permette di superare anche alcuni limiti.
Ma
è stato più quello o è stato più il fatto che oggettivamente, io insisto molto su questo, Marco, non ti dico la verità, sono sincero, non per sminuire il fatto, ma perché veramente il Barcellona che prende un gol dallo stopper, dal difensore centrale della squadra che sta battendo in semifinale di Champions League, dopo due partite comunque sul filo, perché all'andata sul filo, che prende un gol in 3-2. Cioè,
ma sai, lì è la forza della disperazione unita alle praterie che loro lasciavano, quindi a quel punto ti lanci e speri in Dio, non so, speri in qualcuno. Acerbi credo abbia sperato nel suo Dio, visto che lo prega sempre con gli indici alzati.
Sì, è vero. Ma adesso quindi non facciamo una lunga, grande soddisfazione, una delle più grandi, la più grande soddisfazione tua da tifoso, o non esageriamo ancora?
No, ci ho pensato, ricordo di essermi esaltato molto meno nella finale contro il Bayern del triplete, quindi sarà perché si giocò in un'atmosfera dove eravamo sicuri di vincere, e perché questa è la mia percezione di quel maggio del 2010. Se ci ripenso, io ricordo che la vidi proprio sdraiato sul tappeto in una maniera quasi serafica, e martedì sono stato proprio sul filo per sentirmi male, insomma. Quindi forse era l'incertezza, sapere che loro comunque i gol te li avrebbero fatti, e quindi la partita si giocava su quanti gliene farai tu, perché loro te lo fanno. Il Bayern fece delle cose, mi ricordo Robben impegnò parecchio, anche Julio Cesar, però non ci segnò. Col Barcellona sapevamo che ce l'avrebbero fatti. E poi sul 2-0, esattamente come all'andata, io vado in vantaggio 2-0 e non sono tranquillo per niente.
È questa la cosa strana che mi ha colpito, perché diciamo che Inzaghi è vero che applica un calcio sicuramente propositivo, però non è pragmatico anche, no? Nella nostra chat, non so se ti ricordi, Yuri a un certo punto ti scrive: io a questo punto metterei un bel pulmino davanti a
Pulmino e Frattesi. Lui voleva il pulmino e Frattesi, e per fare così, per guastare un po' le cose nel mezzo, tanto per creare un po' di fastidio. Ma lui è pragmatico, ma loro davanti c'hanno quel giocatore che
è impressionante. Yamal è veramente impressionante.
Quello che vuole.
Per Yamal veramente, io poi non lo so, adesso è talmente giovane, ma per fisicità, cioè, sembra un Cristiano Ronaldo con però la tecnica di Messi.
Sì, sì, e 20 anni meno.
Impressionante.
Erano tutti alla canna del gas al 120esimo. Lui correva come ragazzino,
perché è un ragazzino. Rispetto invece al Paris Saint Germain, hai qualche idea, qualche sensazione?
Sarà una partita molto più complicata, perché questi non fanno la difesa del fuorigioco a centrocampo, quindi dovrai essere ordinato come sei, sfruttare le palle che ti arriveranno, non credo che saranno tante. Sarà una partita molto più italiana che europea.
Una finale fra un ex allenatore della Roma e un ex allenatore della Lazio, curiosità, sciocchezza,
però un sacco di giocatori che sono stati nel campionato italiano, no?
Ma voi c'avete Hakimi,
c'è Marquinhos, certo, ma insomma un sacco di gente ha giocato al campionato italiano, Donnarumma,
certo. Fabian Ruiz, tra l'altro, Fabian Ruiz che si è migliorato ancora, nel senso, perché a Napoli era forte, ma al Paris Saint Germain, ecco, da quello che ho visto io, non è che seguo tutte le domeniche il Paris Saint Germain, però certo, mi sembra che il ruolo, quello migliore che abbiano personalmente, sia il centrocampo, sì. Vitigna in mezzo, appunto Fabian Ruiz, poi c'è Neves si chiama, quel centrocampista giovane, ma anche lì, capito, corsa, polmoni, buoni piedi, ti sbilanci, non te la senti, cioè secondo te razionalmente, adesso abbandona per un attimo il te stesso tifoso, guardando le squadre, guardando anche il momento.
Ma il momento mi mette
è un 50-50?
Sì, è difficile fare pronostici. Mi preoccupa il fatto che io la vedrò all'estero, perché in quei giorni sono in Repubblica Ceca.
Ne parliamo dopo. In quei giorni purtroppo Marco Bosco non può andare a Monaco a vedere la finale, perché è all'estero impegnato in un'attività di natura ludico-agonistica, indossando però una maglia, cioè non è che vai per i cazzi tuoi, vestito. No. Hai una divisa,
fa parte di una delegazione,
una divisa che ha un colore ben determinato, lo diciamo in chiusura. in chiusura, okay. Perché per Diego Armando questa cosa che raccontiamo è un po' un onore, diciamo, sì, certo. Così comunque rimaniamo sulla partita. Dal punto di vista invece entriamo un pochino nel merito, purtroppo volevamo fare questa chiacchierata anche col buon Piero, che ancora non è pronto per essere infornato nel forno di Diego Armando, ma lo sarà a breve. Tra un po' avremo Simone in collegamento, se riusciamo avremo un ospite a sorpresa che vi presenteremo a voce, insomma, che chi ha la fortuna di seguirci
il nostro vaticanista,
esatto, il nostro vaticanista, vediamo se Iuri comunque, però voglio entrare con te, sarebbe stato bello fare questa cosa a tre con Piero, però facciamola intanto con te. Allora, io sono partito negli anni dibattiti in quello che sostanzialmente è il filo rosso editoriale più lungo,
sì,
di Diego Armando, che è quello del confronto eterno fra, adesso lo dico io così per ridurre un po', così per semplificare, fra giochismo e risultatismo, anche se in realtà è più complessa la questione. Sì. Calcio italiano, calcio estero, calcio italiano merda, calcio estero bellissimo, sì, perché si investe nel modo giusto, si gioca nel modo giusto. Diciamo che da un certo punto di vista, no? Cioè, Adani contro Allegri, vogliamo metterla così, Adani contro Allegri. Da un certo punto di vista, la sfida tra Barcellona e l'Inter, allora, onestamente, dico la verità, sentir descrivere l'Inter come una squadra post-allegriana, quando invece poi in Italia si dice che c'è un abisso tra il gioco di, dico Allegri per usare il capro espiatorio, però per capirsi, no? Mi ha un po' stupito, mi è sembrata un pochino una riduzio un po' strumentale, però diciamo che la sfida tra l'Inter e il Barcellona, a sentire Antonio Cassano, ti faccio il nome per fartene una a caso, era la sfida fra una squadra che ha giocato, che ha il gioco come sua lanterna, come sua stella polare, e un'altra squadra che invece ha il risultato come sua stella polare. Tu dici, ma io volevo il risultato, vabbè, tu come l'hai vista questa cosa qui? Noi lo sappiamo, lo pensi, però oggettivamente secondo me ti dico come la penso: utilizzare il Barcellona come slogan per il calcio alla viva del football è sbagliato, perché il Barcellona secondo me è una squadra che non, per come gioca, non ha senso calcisticamente. Guarda che ti vado a dire, non ha senso calcisticamente, non è il Barcellona di Guardiola, che aveva una fase difensiva e dei difensori con due, direi a Piero se ci fosse, con due cojones così. Non è
Los Huevos.
È una squadra folle, allenata tra l'altro, non so se tu la pensi come me, da un allenatore mediocre e fortunato, perché Flick non ha vinto sei, è subentrato al povero Niko Kovac al Bayern Monaco, mi sembra nel 2019, se non inizio 2020,
in tempi di Covid.
Esatto, ha vinto la Champions del Covid, giocata in quel mese a luglio
in un acquario.
Ha vinto il campionato tedesco, che se alleno io il Bayern Monaco lo vinco anch'io. Ha vinto la Champions con una squadra fortissima, no? Importata, cioè
ereditata.
Poi ha vinto la Coppa di Germania, idem con patate per il campionato, ha vinto la Supercoppa contro il Siviglia e ha vinto io la chiamo Coppa Intercontinentale, non si chiama più Coppa Intercontinentale, non so come si chiama adesso, perché adesso c'è pure il Mondiale per Club, come si chiama quella competizione a quattro che si fa con la vincitrice vabbè, hai capito, insomma,
cioè, io per me è sempre
Coppa Intercontinentale. Fatto questo, se n'è andato, si è dimesso, ha discusso la dirigenza del Bayern, se n'è andato, è andato nella nazionale tedesca, dopo un anno e poco più l'hanno mandato via per i risultati pessimi, è stato seduto davanti alla TV a mangiare i nachos e poi ha preso non so perché il Barcellona. Quando lessi Flick al Barcellona io pensai, ammazza, il Barcellona sta messa così così, come infatti era, perché il Barcellona fino a un anno fa sembrava, cioè non era in grado di spendere sul calcio, sul mercato per comprare giocatori, e invece adesso sembra che sia diventato perfettamente integrato con il calcio che si predica dai tempi di Johan Cruyff in poi in Catalogna. Ma a me sembra una narrazione senza senso, mi sono allungato un po', hai capito quello che dico?
Sì, no? Allora io parto dall'assunto di base. Io non ho visto martedì né il trionfo del giochismo interpretato dai Blaugrana, né il trionfo del risultatismo interpretato dai nostri, perché il Barcellona secondo me non può assurgere a benchmark del giochismo, perché è una squadra che gioca a metà il pallone, nel senso che non fa una fase, Per cui a pallone si fanno due fasi, no? Loro sono bravissimi nel farle solo una, secondo me. E d'altra parte l'Inter non mi pare che abbia messo il pulmino davanti alla porta. L'Inter ha giocato a viso aperto perché
tutte e due le partite.
Sì, per cui insomma, l'Inter ha fatto 6 gol, ne avrebbe fatte anche un'altra, sette, che è stato annullato per un'unghia. Quindi insomma, ne
fatti 7
gol, forse dovevano essere 8, ma insomma, beh, il fuorigioco c'era di poco, ma quindi ci sono partite dove l'Inter magari si è messa con un atteggiamento più rinunciatario, ma in Champions io non l'ho mai visto questo atteggiamento quest'anno. Infatti la differenza è che mi dà fiducia rispetto a Istanbul. È proprio questa, che l'Inter di Istanbul entrò in campo, secondo me, già battuta. Entrò col City già battuta. E quando poi si resero conto, cammin facendo, che invece c'era margine, era come se fossero loro i primi a non crederci. Erano stupiti di come comunque stavano affrontando una partita che probabilmente credevano fosse più complicata. Poi la partita si è complicata col gol di Rodri, e poi i minuti erano troppo pochi per una serie di circostanze e non siamo riusciti a pareggiarla.
E comunque alla fine che era il tiro di Di Marco l'ha parato Lukaku, che sì, era Di Marco che ha tirato, no?
Mi pare. O Brozovic, mi ricordo. Però ecco, con io questa Inter qui la vedo molto più in grado di dettare lì i ritmi e le fasi, i momenti della partita, cioè, è in grado di invertire inerzie. Prima no, prima si lasciava travolgere. C'è stato un momento con il Barcellona in entrambi i match in cui loro ci hanno preso per mano e ci hanno cominciato a fare un bel giro tondo, e dove rischiavamo di perderci sullo 0-2 il Barcellona in quei 20 minuti sia là che qua ci ha messo molto in difficoltà, ma l'Inter comunque non rinunziava ad attaccare, e questo mi fa ben sperare. Poi sì, d'accordo con te, non mi pare che il Barcellona sia una squadra da indicare come esempio. Sì, fa divertire, la gente ha detto che ha assistito alla partita più bella della Champions, un incontro storico, c'è gente che ha sprecato paragoni con 4-3 dell'Italia Germania del 70, va bene, forse sì, per il punteggio e per l'alternanza delle squadre che stavano avanti, però io non posso accettare, così per il mio gusto di diamante del pallone, che le partite finiscano con punteggi da ping pong.
Ma sai, io su questo non sono d'accordo con te, può succedere, dipende come ci arrivi.
Con Barcellona finiscono sempre così, perché loro fanno sempre 3 gol, però a volte ne pigliano 3, 2, 1. Cioè, io mi piacerebbe vedere una squadra che fa 3 gol e non li piglia.
Però questo Barcellona, perché altri Barcellona te li facevano ma non li prendevano.
Questo.
Quindi questa è la questione, io non penso che... Penso veramente questo Barcellona... Beh, io se penso al Barcellona che sconfisse noi in finale, noi nel senso di Juventus nel 2015, è un altro pianeta, rispetto anche non soltanto al fatto che c'era Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, ma anche come idea di scuola di solidità. Infatti è allenato da Luis Enrique, che per carità è almeno esperto di adesso, però comunque una curiosità te la lancio lì, ci stavo pensando mentre stavo venendo qui in motorino, penso che pensieri.
Ha messo anche la basetta.
Sì, c'è anche la basetta. Marotta sta compiendo più o meno, ti auguro, risultati diversi in Champions League che ha fatto con la Juventus, presa dopo un periodo di decadenza, portata ai massimi livelli in Italia, e sostanzialmente anche con voi l'ha fatto, se pensiamo allo scudetto del Milan con uno scudetto perso da Simone Inzaghi, sì. Più o meno i conti tornavano, ecco, il Napoli quell'anno, due anni fa, era imbattibile, quindi ecco. E poi portata, voglio dire, fai uguale due finali di Champions intervallate da un anno in cui...
Cosa mi stai dicendo?
Ti sto dicendo che...
Che le perdo questa?
No, io non te lo auguro, però no, sto parlando di Marotta, di un suo marchio di fabbrica.
E che quindi potrebbe andare via, dici tu?
Non lo so, dipende come va. Beh, lui penso che andò via per una differenza di vedute con il presidente.
Lui è il presidente
e la proprietà è una proprietà secondo me molto meno presente e invasiva,
e meno male
di come, perché Andrea Agnelli era il presidente ma è anche la proprietà,
sì.
Nel caso specifico la proprietà è comunque un soggetto terzo rispetto al rapporto squadra-presidente, che è lui,
e che per fortuna non sta facendo quello che sta facendo nel Milan Red Bird, insomma.
Beh, no, lì sarebbe complicato. Beh, diciamo che forse a voi è capitata una proprietà che si comportava in questa maniera irrazionale quando voi stavate appunto quegli anni di buio che avete attraversato. Credo, no, non lo so, io adesso non mi ricordo com'era.
Ma i tempi di Toir, dici?
Sì, caos, io mi ricordo caos.
Sai, poi... l'importante sono i dirigenti che stanno poi sul posto, cioè se hai buoni dirigenti.
Voi chi avevate in quegli anni là? Toir ai primi tempi di Suning?
Chi c'era? Ma sempre Ausilio, mi pare. Sempre Ausilio.
C'era sempre Ausilio.
Sì, Antonello, la gente lì. Comunque. Beh, sai, Toir, loro hanno dovuto cercare, insomma, di stringere un po' i cordoni di una borsa che faceva acqua da tutte le parti, però mi pare che alla fine, insomma, le cose le hanno quantomeno tamponate, ecco.
Sì, anche perché poi questo è un messaggio che lancio alla nostra fetta di ascolto bianconero, ma vale per tutte le tifoserie, quelle che sono più abituate a vincere, ovviamente, perché se parli con un tifoso non soffende nessuno del Genoa, no? È chiaro che questo discorso non ha senso, ma per chi comunque è abituato a vincere, lo è un tifoso della Juve, lo è un tifoso dell'Inter, lo è un tifoso del Milan, forse delle romane molto meno, però
sì, fermiamoci lì, se vogliamo parlare di abitudini parliamo di queste
tre. Ci sono dei momenti in cui uno deve un attimo accettare il fatto che ci sia un passaggio. Io,
certo.
io mi diverto a stare in gruppi social di juventini che parlano disastro della proprietà. Troppi anni senza vincere, sono passati 5 anni che sono i 5 anni che sono passati dal post Calciopoli quando è arrivato Conte, 5 anni che sono passati
è una sinusoide
dal post, come per voi, no? E come per tutti. Comunque, guarda, in tuo onore, non tanto del te stesso intervista, ma del te stesso di cui parleremo alla fine della trasmissione, mando proprio un brano.
Vai.
Piccola pausa e poi via col primo ospite, sì. Eccoci di nuovo in diretta, carino questo un po' country, un po'
parecchio country.
Sì. Kurt Weill.
Sì, lui è un personaggio grosso, lo conosco Kurt Weill, non l'avevo riconosciuto.
E invece lui, con noi al telefono c'è Simone. Ciao Simone.
Ciao a tutti.
Ciao.
Prendiamola un po', vedi, con Simone è un po' più complicato che con me. Io sono più, ero più, diciamo così, a un certo punto ho ceduto un po' vedendo la partita, l'abbiamo vista insieme la partita.
Ma quindi Marco è presente in studio?
Sì,
pensavo
sì.
Fosse su...
No.
Su Marte,
no, è presente un po' senza voce, ma presente in studio e presente a se stesso, soprattutto, che è la cosa più importante. Dicevo, vedendo la partita, diciamo, io a un certo punto, appunto, non tollerando le follie tattiche del Barcellona, ho iniziato un pochino a dire: sai che c'è, vinci, passasse l'Inter, che questi veramente. Poi ho pensato ad Anio, ho pensato a Cassano, a Trevisani, no, tutte queste teorie. Mentre invece Simone hai tenuto un po' più duro nel nostro legittimo ruolo di gufi, no?
Ma
occhio a quello che dici,
Tanto mai andata che te frega, mai andata. vai Simone, vai.
È difficile da commentare perché dopo l'andata, dopo i primi minuti dell'andata, Barcellona ha fatto un recupero strepitoso. Ha messo alle corde l'Inter, ha riagguantato una partita compromessa, dando una dimostrazione, come avevamo predetto nelle settimane precedenti, di enorme fragilità difensiva, di grande mancanza di equilibrio. È una squadra totalmente priva di equilibrio, ma molto 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 forte. E invece abbiamo visto il ritorno, ha commesso gli stessi identici errori dell'andata, se non di più, di nuovo sotto di due, di nuovo altezzosa nel gioco, presuntuosa, si scopriva in continuazione. L'Inter l'ho vista, ha meritato il passaggio, ha fatto qualcosa di eroico, senza ombra di dubbio, onore all'Inter. Erano stanchi, era stanca l'Inter, erano stanchi anche loro, per l'amor di Dio, che hanno lo stesso calendario. Ma insomma, prendere il pareggio al 93esimo così, in quel modo, 2-3 contro 3, è una follia. Merita di uscire una squadra che gioca in questo modo, una semifinale di Champions, merita veramente di uscire. Peccato, perché è una squadra davvero forte, e quello di Yamal è un giocatore che da solo vale un impero, vale un campionato.
Vediamo se tu la pensi come me. Ovviamente ha 17 anni, quindi con tutte, a me sembra un Cristiano Ronaldo con i piedi di Messi, o Messi con il fisico di Cristiano Ronaldo. Cioè, è un po' la sintesi dei due più forti giocatori dello scorso.
A me ricorda più Ronaldinho. Il primo Ronaldinho è un giocatore. Ronaldinho era sempre sorridente, rideva sempre, allegro, spensierato, 17enne, per fortuna a quell'età si è solamente spensierati. Lo vedi che galleggia in campo, non sembra che corra, galleggia, si muove in modo strano. È un giocatore fortissimo. Mi ricordo quando giocò con la Spagna, quando era l'anno scorso, addirittura non lo potevano intervistare, perché a 16 anni,
è
dopo
vero,
le 11 di sera,
sì,
non può neanche andare in televisione. È uno di quei giocatori che il Barcellona molto spesso ci regala da tanti anni, no? Abbiamo dovuto
sì,
giocare Ronaldo,
detto, sì.
Ronaldinho, Messi e tanti altri, per cui è un giocatore veramente delizioso. Forte, il Barcellona è una squadra forte, a me è piaciuto molto. Meno al ritorno piuttosto che all'andata, Rafinha, un giocatore davvero forte, ma ho visto un Barcellona che giocava davvero monocorde, un presunto tiki-taka scontatissimo, e palla sempre sulla destra, Yamal che prendeva, puntava l'uomo, prendeva pali, traverse, faceva di tutto, però un gioco monocorde. Non ho visto questo gioco famoso decantato dal nostro amico Piero, da tante altre persone, questo gioco fantastico. È un giocatore, se hai giocatori così forti ti puoi permettere di giocare in questo modo, però ti può capitare di incontrare una squadra e ti fa il partitone e ti fa 7 gol in una semifinale di Champions e ti butta fuori.
Io su questo, scusami se ti interrompo, però sottopongo un pochino lo spunto, lo ribadisco a Marco, ne abbiamo già parlato, ma anche con te, però. Però io ho sentito dire questa cosa, beh, il Barcellona è così, no? Il Barcellona è così. Se è così è fatto male, nel senso, perché io ripeto, al netto della storia, diciamo così, tra virgolette, tattica di quella scuola calcistica, tu dici giustamente, una, Simone, una società che ha regalato negli anni dei giovani molto forti, una primavera,
la cantera,
la Masia la chiamano, mi pare, no? La Masia, adesso non so, che produce questi giovani forti anche in virtù del calcio che si insegna da fin da piccolini. Però ci sono stati dei Barcellona, noi ce ne ricordiamo un paio che ci sconfisse in finale, ma che eliminammo in semifinale 2 anni dopo, che però non è che ti difendeva in due sulla linea del centrocampo, no? Cioè era sempre un Barcellona offensivo, funambolico, spettacolare, ma aveva un suo raziocinio, no, Simone? Cioè non è che uno per forza, per essere spettacolare, giochista, io sono contento quando vedo partite giocate e non le barricate, anche se poi da tifoso, quando vedo la barricata della mia squadra, mi salto come se fosse una partita offensiva. Però c'è modo e modo, no? Non trovi anche tu? Cioè, non lo so, si può essere ariosi e spettacolari pur mettendo un difensore un po' più indietro, non lo so.
Io non voglio citare quel giornalista che disse, ex calciatore, Prossi, 0-0 il risultato perfetto, ma il tempo passa, si evolve, tutto scorre, eccetera eccetera. Ti ripeto, 13 gol in una semifinale di Champions è una partita di PlayStation. Quando gioca PlayStation si fanno 13 gol in due partite.
E neanche.
No, è una follia. Io fossi un tifoso del Barcellona, ma io credo che anche dell'allenatore, giocatori, dirigenti si stanno tuttora mangiando le mani. Potevano passare il turno, potevano arrivare in finale, potevano fare triplete. Hanno veramente fatto un suicidio. Ripeto, non voglio sminuire l'Inter, complimenti, ha fatto una partita davvero storica, ma onestamente io ho assistito e all'andata, ma soprattutto al ritorno, ad un suicidio collettivo.
Parliamo adesso, apriamo un nuovo capitolo, sempre partendo dall'Inter, perché è giusto così. Capitolo campionato, prima Simone, poi Marco. Questo risultato, e quindi quello che avverrà a fine maggio, è in qualche modo la definitiva pietra tombale sulle ambizioni scudetto dell'Inter, o viceversa, è la definitiva iniezione, diciamo così, il definitivo boost per Antonio Conte e Solari per lo scudetto, secondo te, Simone? Poi anche Marco.
Assolutamente no, assolutamente questo risultato darà energie inaspettate all'Inter, vedrete che vincerà tutte e tre le partite. Il Napoli dovesse vincere lo scudetto, se lo dovrà sudare fino all'ultima partita. Ho visto, ripeto, una squadra stanca, l'Inter, una squadra sulle gambe, dei giocatori delle seconde scelte che non rendevano quest'anno, eccetera. Ma questa partita in cui Taremi, Frattesi, Darmian no, sono entrati, sono stati tutti decisivi, l'amico di Marco Dumfries, che è un giocatore strepitoso, Sommer, che ha salvato il risultato, eccetera, è un'iniezione di fiducia assolutamente, darà energie inaspettate a questa squadra che dovesse perdere lo scudetto lo perderà l'ultima giornata, all'ultimo sangue. Si ribalta completamente, secondo me, la stagione dell'Inter, che fino al 93esimo era fuori da tutto, e adesso è il finale di Champions e vedrete quanto filo da torcere darà al Napoli.
Certo, il Napoli è un calendario bello faciletto sulla carta, sempre che poi, perché sto vedendo, c'ha Napoli-Genoa domenica, poi
va a Parma e l'ultima
in casa. L'Inter invece gioca con
Torino-Lazio,
trasferta Lazio in casa, e all'ultima
a
Como in trasferta. Como già salvo praticamente, Lazio forse la Lazio si sta giocando ancora la Champions.
Io faccio crollare subito questo castello di carte. Mi dispiace di sentire da interista, ma il campionato è finito domenica perché l'Inter a Torino giocherà con la Primavera e perderà.
Dici, eh?
Sì, sì.
Vediamo. Sente, ricordiamoci no queste due posizioni. Cari ascoltatori, Diego Armando, segnatevi questo appuntino Simone versus Marco, vediamo chi ci ha avuto ragione.
Secondo me fa buttare anche Rececconi.
Io la penso un po' come Simone, sono sincero, perché
mollato completamente il campionato.
Sì, però
mollato completamente domenica senza scorsa, se e senza ma.
Va bene,
a Torino l'Inter perde perché giocheranno Rececconi, Brokenbeck, quelli, perché deve recuperare. Forse giocherà De Vrij, giocherà il secondo portiere
Aslani.
Sì, vabbè, sono
il Torino nelle ultime partite, signori, è
inesistente. Sì, sarà una partita da infradito.
Il Torino sempre così, comunque, negli ultimi anni arriva a salvarsi e le ultime 5-6 giornate è un ectoplasma, è una cosa incredibile. Un tempo si diceva il grande toro, la grinta, la rabbia.
Ma secondo me adesso è sempre un po' stato così, queste squadre medio-basse, anche se fanno un bel campionato. Ti ricordi il Cagliari dell'ultimo anno di Allegri, prima che passasse al Milan? Faceva sempre un campionato bellissimo, no? L'anno della consacrazione di Allegri, le ultime 5 giornate era salvo, fuori dall'Europa le ha perse tutte 5, 4 sconfitte, un pareggio.
Che squadra che era quella?
Non voglio adesso banalizzare, però poi un po' è anche così, hai ottenuto il tuo obiettivo, ti sei messo in mostra, eccetera, poi un po' così.
Matteo,
era una bella squadra quel Cagliari.
Parlando del Torino, però parliamo di qualcosa di un pochino peggio, e penso che questo sia qualcosa che affligge i suoi tifosi, che penso siano legati anche a questa immagine appunto arrembante del Toro. Ragazzi, il Torino adesso non vince, non me lo ricordavo, non vince un derby di Torino dal 26 aprile del 2015. Fra poco sono 10 anni che il Torino non vince un derby. È tanto,
è troppo.
Cioè, vuol dire che tu nell'unica partita, visto il valore medio spesso del Torino in questi ultimi 10 anni, la partita più importante del tuo campionato, tu fai cilecca.
Floppy.
No? 10 anni. Cioè, 2015
ne ha perso alcune memorabili, lo scudetto sulla rete della rimonta della Juve sulla Roma, col gol di Quadrato al 92esimo, il gol di Pirlo al volo a 40 metri.
Ma li perde, guarda che tanto. Forse da juventino, da tifoso in trasferta, o forse perché appunto ho a che fare con un contendente di questo tipo, non è che il derby lo senta più così tanto, il derby col Torino. Però mi ricordo che effettivamente c'erano tempi in cui lo soffrivo di più, anche come tifoso spettatore.
Io ricordo negli anni 80 un derby che vincevate 2-0 e perdeste 3-2 con un gol di Pileggi, mi pare, buonissimo.
Ma venne anche Simone, te lo ricordi, quella doppietta di Ruggero Rizzitelli?
No, signore, io mi ricordo un 3-0 a fine del primo tempo che finì 3-3 con rigore di Sala, ho sbagliato al 90esimo.
Ah, la buchetta di Maspero! La buchetta di Maspero!
Me ne ricordo un altro. E così come mi ricordo quel 2-2 famoso col gol di Maresca al 90esimo.
Che fece le corna.
Che venne inseguito da Ferrante, del giocatore del Torino, dopo che loro sul gol del 2-1 festeggiarono sotto la curva della Juve per 5 minuti. Cose incredibili, no?
Cose da derby.
Maresca venne accusato di essere un ultra, un facinoroso, quando in realtà loro fecero di peggio e di più. Comunque, il derby di Torino comunque alla fine è il meno sentito.
Sì.
Per me il derby più affascinante in Italia è il derby della Lanterna.
Va a finire così il campionato.
Se la Sampdoria va in C, credo che ci vorranno anni prima che lo rivediamo.
Poi qualitativamente il derby di Milano e poi il derby di Roma è folle per tutto quello che succede, soprattutto negli ultimi anni tra le tifoserie, perché i contenuti sono veramente mediocri, e quello di Torino con una squadra.
Anche Grosseto Siena ti garantisco che è un bel derby.
Ma forse sono più interessanti questi.
Si vogliono un bene, ma soprattutto i grossetani ce l'hanno con i senesi. Ma anche se io ci ho vissuto a Siena, tutta questa grande rivalità non l'ho mai percepita.
Attenzione, la Sampdoria, tra l'altro, questa domenica c'è Sampdoria Salernitana, con la Salernitana 17esima a 39 punti, la Sampdoria 18esima a 37 punti.
Rischia forte la Sampdoria.
Se vince per la Sampdoria si tira fuori faticosamente dalla zona di recessione, e comunque va a fare i play out. anche se dovesse funzionare così, sarebbe assurdo. Questa cosa non lo so benissimo, sono sincero.
Io.
Vabbè, dobbiamo studiarci come funziona la serie
io B. C'ho il mio Palermo che, nonostante l'acquisto di Poggianpalo, sembrava che potesse arrivare a farsi playoff, ma non so se ce la fa.
Noi abbiamo fatto i pronostici la scorsa settimana, Simone, ce l'hai tu, giusto? No,
no, non li abbiamo fatti, mi pare.
Però dovevamo scrutinare, no, l'avevamo fatti due settimane fa. E dovremmo.
E mi sa che ho vinto io, com'è andata?
Che in base a cosa lo dici?
Ti ricordi, l'avevamo visti, Simone, no?
No, poi sì, però poi quella sera non li abbiamo rifatti?
No.
Allora, mi sembra un pareggio, mi sembra che finito in pareggio, l'abbiamo pareggiato tutti.
Tutti e tre a 6 siamo arrivati.
E adesso facciamoci i prognostici di questa giornata.
Facciamoci questi prognostici, poi un brano e poi chiudiamo con questa giornata.
No, ma aggiornamenti sull'Europa League, il Tottenham vince 2-0 a casa del Bodo, quindi è sfatato il tabù del campo impossibile.
Fiorentina è incamminata verso i supplementari, mi pare.
Supplementari da Fiorentina. Il Chelsea in finale, il Manchester United sta battendo il Bilbao 2-1, quindi finale inglese Tottenham Manchester United, Chelsea contro.
E quindi la prossima stagione l'Inghilterra porta 6 squadre in Champions League. No. 5 per il ranking più.
Non credo sia possibile.
Eh no, invece sì.
No, credo che sia limitata a 5, la sesta non ce l'ha.
No, sono perché scusami, la sesta in Champions League per il vincitore di Europa League, tu dici? No, credo sia possibile 6, perché anche l'anno scorso parlavamo di una possibilità di 6 squadre. Vediamocelo.
Io sono quasi sicuro, anche perché né il Tottenham né nello United sono in grado di arrivare neanche in Conference League nella classifica della Premier League. Quindi secondo me porta 6 squadre. Lo vediamo la prossima volta. Teniamocelo aperto come appunto. Facciamo i prognostici per la prossima domenica. Divertiamoci un po' a fare questa cosa. Poi un brano e poi chiudiamo con questa nostra novità di Diego Armando, che tu lo sai, no? Che Marco Bosco non lo possiamo dire, non possiamo anticiparlo. Il 31 lui non potrà andare a Monaco. Perché sarà impegnato a Praga in un torneo in cui lui veste una maglia molto particolare. Non diciamolo, lo diciamo.
Ah, sì.
Lo diciamo in chiusura. Beh, è una cosa molto bella.
Simone ride.
Vabbè, ma giustamente, bello. Magari ci andassi io. Io non sono buono a fare niente più ormai.
Simone, prendi nota, prognostici.
Allora, dai. Prossima giornata.
Aspetta, vediamo se
partiamo da Marco, Alessio e io. Sì. Abbiamo Milan-Bologna venerdì.
X.
Io dico 1.
Sabato Como-Cagliari alle 3.
1.
Io dico 1 anch'io, sì.
Anch'io 1. Alle 18 Lazio-Juve.
1.
Purtroppo lo penso e lo temo anch'io. Io dico X così per scaramanzia, ma c'ho un po' paura. Comunque diciamo X, dai.
Io dico X e sabato sera Empoli-Parma è partita fondamentale per l'Empoli.
X.
Su me l'Empoli la vince, 1.
Vince il Parma secondo me, quindi metto 2. Domenica Udinese-Monza.
1.
1 pure per me.
1 anche per me. Verona-Lecce.
2.
X.
Beh, a questo punto io dico 1. Torino-Inter.
1.
Io dico X.
Assolutamente 2. Napoli-Genoa.
1.
1 anche per me.
1 per tutti e 3. E lunedì le ultime due partite, Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma. Venezia-Fiorentina.
2.
2.
Io dico X. Atalanta-Roma.
1.
Io dico 1.
E 1 anche per me.
Questi nostri prognostici ci divertiranno poi giovedì a vederli. Ancora non decidiamo premi, niente. Li facciamo così a cazzo di cane. Vabbè, sì, non fa niente. L'Europa League l'abbiamo fotografata, va bene. Quindi ci avvicineremo riflettendo sulle finali. Rispetto in generale il tema, che è il nostro tema per eccellenza, mi dispiace che non ci sia Piero a parlarne. No, la questione resta aperta. C'è da dire che vedendo le finali di Coppa. Non mi pare che allora ripetiamo, Paris Saint Germain, Inter, il Juega Bonito, non c'è nessun, non c'è nessun allenatore Juega Bonito,
i
no?
Bookmakers danno il PSG favorito.
Sì, eh?
Sì. Oh. Sarebbe da giocare l'Inter.
Sarebbe da giocare.
Secondo me c'è quota.
Sì. No, o sbaglio, Luis Enrique è considerato un giochista, uno del calcio, oppure no, non lo so. Tu, Simone, ti ricordi sta cosa?
Ma così era considerato anni fa, quando arrivò alla Roma, quando venne mandato via troppo frettolosamente dalla Roma. Per me è un ottimo allenatore, è un giochista.
È un giochista molto, razionale,
molto, molto
diciamo
equilibrato,
così.
Sì, 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 molto, molto razionale.
Quindi poi United Tottenham, mi sembra che tutte e due siano, lo United ha pure cambiato a Amorim, no? Ha cambiato allenatore, no. Adesso c'è Amorim.
Non seguo, lo sai.
Giocatevi casa, la barca sulla vittoria del Tottenham, uomini basta.
Sì, eh?
Sì.
E poi non c'è la brutta squadra United, incredibile il fatto che faccia così ridere, non c'era per niente una brutta squadra. Comunque
aveva appena fatto il 3-1 United,
certo, il Bilbao è uscito veramente malamente, 3-0 in casa, 3-1 fuori casa. E invece la finale di Conference qual è?
Dipende,
la Fiorentina non si salvi,
il
no?
Chelsea sicuramente, Fiorentina Betis 84esimo, siamo 2-1, quindi vanno supplementari,
ci va. Se non succede niente ci vanno,
va bene, vedremo, questo lo commenterò la prossima settimana. Bene Simone, grazie.
Un saluto a tutti e buona bisboccia.
Non da parte ciao, nostra, ciao. Purtroppo. Noi dobbiamo pensare all'anno prossimo, forse. Ciao, a giovedì.
Ciao a tutti.
Caro Marco, un bel branetto e poi chiudiamo e parliamo un po' di questa cosa misteriosa ma molto bella.
Take a look at yourself.
Ebbene, caro Marco, tu il 31 maggio, mentre la tua squadra del cuore si starà prendendo pallonate in faccia con il Paris Saint-Germain a Monaco, vabbè, noi immaginiamo che tu sei, dove sarai?
A Praga.
A fare cosa?
C'è una tappa degli europei di Otello, che è
Otello. Ok, allora torniamo indietro. A inizio dell'anno Marco mi dice: c'è una nuova fissa, ho trovato una nuova cosa che mi appassiona.
Ho ripreso
una cosa che mi appassiona,
con la quale giocavo quando ero bambino.
Otello. Dico: ma che cazzo è Otello? E mi spiega brevemente questo gioco, che è un gioco, insomma, io non l'ho mai conosciuto, né Otello neanche Reversi, che era una
ormai. Diciamo che si chiamava Reversi, era la versione ante litteram dell'Otello.
Ok. Che è un gioco che si gioca su una scacchiera, no? Con delle
su
pedine.
Un'hotelliera, sì, che comunque è una scacchiera, non fatta a case bianche e nere, ma è tendenzialmente di colore uniforme, tendenzialmente verde, ma ce ne sono anche rosse o blu, però diciamo verde. Si gioca con delle pedine bianche e nere, è un gioco di prese, bisogna per forza mangiare, e lo scopo finale è quello di arrivare in fondo, quando tutte le 64 case sono occupate, a avere chiaramente 33 pedine rispetto alle 31 dell'avversario, oppure anche 64 contro 0. Si può anche pareggiare 32-32, la patta è un caso raro, ma può succedere. Sembra detto banale, così, perché sai, insomma, una volta capita la dinamica delle mangiate, però si creano delle strategie, degli incroci, perché la mangiata si può fare in orizzontale, verticale o diagonale. Credimi, è un gioco molto complesso che allena la capacità delle persone di saper calcolare le conseguenze di una tua azione rispetto a quella del tuo avversario. Quindi quelli più bravi riescono a vedere le mosse in avanti, addirittura a 10-20 mosse, cosa che di solito fanno i computer. Ho visto campioni prevedere linee che si sarebbero verificate 10 mosse dopo. Io sono un giocatore scarso, per cui prevedo al massimo, posso prevedere due mosse, quella mia, e posso supporre come fa. Ma è chiaro che io gioco da soli 3 mesi, ecco, insomma.
Certo, e nonostante tu giochi da soli 3 mesi, hai già vinto un torneo.
Sì, e un altro l'ho buttato via a Palermo, lo stavo vincendo, ho sbagliato 2 mosse nel finale e sono arrivato secondo, addirittura terzo per 0-5.
Questo ti ha permesso di entrare nel ranking mondiale?
Sì, sia quello nazionale che quello internazionale. Premettiamo, è un gioco di nicchia, non è il bridge, però all'interno di questa così, formazione di giocatori italiani, qualche piccolo passo lo sto facendo anch'io.
Qualche piccolo passo che comunque è sufficiente a portarti appunto a Praga, a competere in questo europeo, sì, di Otello, con la maglia della...
Con la maglia della nazionale.
La nazionale, sì, italiana, sì, ci, sì, ha mandato sta foto nella nostra chat di redazione, la maglia, dice: vado a giocare a Otello con la maglia della nazionale. Dico, ma invece è
allora,
vero.
Sì, allora è una decisione che hanno preso, insomma, i vertici della federazione, dicendo: se andiamo a fare un campionato all'estero, sarebbe bello e rappresentativo che vestissimo la maglia azzurra. E quindi la federazione ha fatto le maglie, e una mi è toccata anche due, non penso, anche per ricambio, no? Cioè, tutti
non si sa mai. Ma come funziona? Cioè, le convocazioni chi le fa? Come funziona?
Allora, di solito quando si fanno i tornei a questi livelli, quelli più forti partono e vanno, ci si organizza così, motu proprio, cioè, non è che ci fa l'aereo, sì, ognuno si prenota al suo posto, poi si fanno le carovane, è bello andare in trasferta. Le convocazioni sono spontanee, nel senso che se vuoi aggregarti ti aggreghi, però ti devi anche rendere conto che io, per esempio, sono un pazzo. Cioè, quando ho detto vorrei venire anch'io, dice: vieni, certo che sì, perché loro dicevano: ma volete venire in esperienza? Siamo pochi, quei pochi sono fortissimi. Uno come me, che non ha nessuna chance, ma che però vuole confrontarsi, anche perché su 70 giocatori credo che qualche cieco, anche lui giocherà, non dico all'esordio, ma ci saranno giocatori più meno navigati. Ecco, il sistema che usiamo per fare questi tornei si chiama Formula Svizzera, per cui è un sistema studiato dagli svizzeri, ma molto intelligenti, per cui il sistema ti accoppia. Se tu hai vinto la prima, giochi con chi ha vinto la prima, ma se tu hai perso la prima, giochi con quello che ha perso. Poi se tu riperdi, giochi con un altro che ha riperso. Quindi alla fine si creano delle partite sempre molto equilibrate.
E chi vince? Chi fa più punti?
Sì, chiaramente chi vince poi gioca con quello che ha vinto, si rivince. nell'Otello ogni vittoria vale uno, poi in caso di parità di partite vinte si guarda la differenza delle pedine, un po' come la differenza reti. Quindi è anche importante, li vedi i giocatori, quelli bravi, mi verrebbe da dire i pro, in questo campo si chiamano i maestri, perché c'è tutta una categorizzazione. Io sono in categoria B, che quindi è il livello più basso dopo il debuttante, però ecco, poi ci sono i maestri, i maestri sono M1, M2, M3, M4, M5. È un gioco che, di origini giapponesi, per cui te lo immagini, no?
Certo, c'è questa gerarchizzazione,
è proprio una dignità di giocatore, no?
Sì,
i maestri cercano di fare punteggi grossi, perché sanno che a altissimo livello contano anche le pedine, quindi una partita vinta 64-0 è molto meglio di una vinta, non so, 50-14.
Certo.
Cioè può fare la differenza.
Certo. Voi competerete solo con i cechi oppure...
No, c'è gente da tutto il mondo, da tutta Europa, perché è un europeo. Però ecco, avendo visto i partecipanti e vedendo i valori del ranking, mi sono reso conto che c'è qualcuno che ha un punteggio simile al mio, e questo mi ha invogliato a dire io m'aggrego, e loro erano ben felici, anche perché comunque si ruba con gli occhi, no? Vedere una finale, vedere anche come gestiscono il tempo, perché come negli scacchi, no? Ogni giocatore ha 20, non so se saranno 20 o 25 minuti per finire la gara. Questo vuol dire che tu quei 25 minuti ti servono per fare la partita. Sai, io ci metto 2 minuti per fare una mossa, ma c'è gente che ce ne mette 10. Quando nel finale ti manca tempo, è particolare, eh?
Come ti è venuto in mente di riprendere questo gioco della tua infanzia?
Perché durante le partite dell'Inter che andavo a vedere con i belli di Roma, Biagio Privitera, Biapri 58, che è un po' l'influencer, uno dei più grandi influencer dell'Inter, persona che non è un ragazzino, cioè questo è un ex dirigente di Procter, andato in pensione, che sta dedicando tutto il suo tempo libero e la sua passione all'Inter. Lo faceva anche prima, ora a maggior ragione che è andato in pensione. Biagio è un ex giocatore di Otello, uno dei primi, uno di quelli che ha fatto i campionati italiani i primissimi anni, stiamo parlando del 78-79. Ci sono delle foto di alcuni suoi compagni di gioco che portano la scatola a Papa Boitila, quindi insomma, cose reperti. Biagio organizzò un corso online che venne tenuto da Paolo Scognamiglio, che è ex campione italiano, l'anno scorso era campione, quest'anno credo di no, perché quest'anno l'ha vinto Alessandro Di Mattei. Però ecco, Paolo è stato il mio insegnante. Io sapevo giocare, però sapevo giocare da bambino e soprattutto non sapevo le strategie. Per me da bambino era magna, cioè
certo,
Magno tutto. Invece nell'Otello sembra controintuitivo, ma soprattutto in apertura e nel gioco medio, nel medio gioco, devi mangiare poco, perché se mangi troppo paradossalmente hai meno mosse. Cioè, è un gioco, lo slogan è tipo a minute to learn, a lifetime to be master, cioè ci vuole pochissimo per capirlo, ma una vita per diventare maestro. Significa che, non che è una cosa impossibile, ma che ti appassiona talmente tanto che poi ti fa compagnia per tutta la vita questo gioco, come gli scacchi. Ci sono scacchisti che hanno 10 anni, in Giappone ci sono dei campioni del Giappone che hanno tipo 9 anni, perché lo insegnano alle scuole magari, perché serve per ampliare il ragionamento e la visione. E ci sono persone che giocano che hanno magari 80 anni. Io ad Avezzano ho giocato contro una signora di 80 anni, va bene, era la madre, anzi la nonna di una ragazzina che voleva imparare, e quindi l'abbiamo fatta giocare, e mentre giocavamo le spiegavamo, la signora ha capito le regole del gioco, chiaramente non ha vinto una partita, ma c'è un clima dove c'è il dialogo, il proselitismo. Ho visto cose che nel subbuteo, per esempio, ad altissimo livello, che io ho praticato nel calcio da tavolo, quindi nella versione agonistica, non ho visto. Dove lì ho visto veramente anche gente che per guadagnarsi un vantaggio si metteva a ostruire col corpo, giocava col gomito alto, ragazzini fomentati dai genitori. Ecco, questa cosa, la devo dire, mi ha allontanato da quel tipo di mondo. Nell'Otello non c'è. Nell'Otello si sta seduti in silenzio, ci si dà la mano, molto giapponese, ci si dà la mano prima, ci si dà la mano dopo, c'è tutta una serie di cose bellissime che per uno come me, che vive la vita sempre a 300 all'ora, è anche un po' terapeutico.
Ah, mi ha fatto di voglia di giocarci, sai che ti dico, mi ha fatto di voglia di giocarci. Chissà che ho scoperto stasera
un sacco di siti in cui si può giocare
il mio futuro, ma fra 3 anni sono campione del mondo.
Certo, io mi mangerò le mani per averti presentato.
Esatto. No, vabbè, andiamo a fare la trasferta insieme, almeno ci divertiamo, che ti devo dire.
Bellissimo sarebbe.
Appena scritto in modo molto bello. Va bene, quindi questo è il grande segreto svelato di Armando. Ci aggiornerai.
Sì, sì.
Il 31 che giorno è?
È sabato.
È sabato, effettivamente.
Ma allora il torneo, attenzione, noi partiamo il 30, torniamo il 2 giugno. Quindi è anche un po' un modo per stare lì. Il torneo è sabato 31 e domenica 1. La domenica 1 ci sono le finali. Io chiaramente non sarò coinvolto, lo so già.
E la sera giocherai o solo il pomeriggio?
Si gioca tutto il giorno fino a, spero, alle 6, perché dopo c'è anche la partita. Insomma, non, alle 6 si smette, 6:30.
E te la vedrai quantomeno.
Sì, ho già scritto a allora io lì avevo degli amici a Praga, li ho contattati, mi hanno indicato un pub, una serie di posti dove fanno vedere le partite. A me piace mangiare la cucina locale, però quel sabato lì preferisco il pub irlandese con 10 schermi.
Certo.
Me ne frego del goulash o della zuppa di patate, ecco.
Va bene, va bene. Diego Armando termina con questa chiusura un po' atipica, ma bellissima, perché veramente hai fatto di voglia di giocarci. L'hai raccontato, ma d'altronde tu sei un po' un narratore.
Sono un affabulatore.
Ti ricordi i tempi del reading di Bukowski?
Certo.
Bellissime, bellissime cose. Hai fatto un sacco di belle cose che poi non se ne parla più. La serie di podcast.
Sì, la voce del cialtrone.
La voce del cialtrone. Bene, Diego Armando torna in diretta per chi ci segue con passione, fate bene a farlo. Giovedì prossimo dalle 22 alle 23. Magari l'anno prossimo, la prossima stagione cerchiamo di switchare alle 9, che magari è un pochino più meno faticoso. Ci proveremo. E poi naturalmente i nostri podcast. Grazie a tutti per averci seguito. Vi sono detto tutti, non ho detto tutti. Purtroppo è scappato. E niente.
Viva l'Otello!
Viva l'Otello! Buonasera e ci sentiamo giovedì. Ciao.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Questa fila sulla tangenziale, oggi piove pure qua se mette male, c'è anche lo sciopero nazionale, coi pastori sardi fino al Viminale, dell'Atac, del tram, del pass, dell'ama, ma sei così bella che comunque te se ama, nel tran tran tran, ma quale can can, il ballo del romano gira sul CRA, è una tarantella, balla nannarella, sta musica americana canta Gabriella, America faccia Tarzan, Maranella, ridi come Aldo, magna come Lella, Roma dentro un film di Fellini, oppure a Cattone, mamma Roma, Pasolini, lascia aperto che morivo, Petrolini, non mi fido se non ridi, tu mi piaci, da quando sono nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Su radio sportive romane, welcome to grande favela, anulare Casalotti.
tutti boccea, ma io esco a ribibbia. Che mai usciccia che traccia in cella. Roma è una pischella, dimmi che ci stai. È troppo tempo che te vedo offline. Vivi Roma by night, quante persone. Pensa a Massimetto, mi piagni il cuore. Roma by night, quante persone. Quale skyline, è il cupolone. Ride come te, con te ma che muoi. Da scena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è. E sti ca, basta che stai con me. Mi sento un ottavo re. L'amore eterno come Roma finché dure. Può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma. Tu mi piaci, da quando son nato. Perché me fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Tu mi piaci, da quando son nato. Perché me fai ridere, anche in un giorno sbagliato.
The pressure from both directions, and I don't know if I can push it back. It makes me feel like I'm comfortable in this place. It's swelling up from the insides of me.
Eagle sky, eagle sky.